Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa e partiamo immediatamente con le letture della 25esima domenica del tempo ordinario dell'anno A. E la prima lettura viene presa da Isaia, profeta, al capitolo 55, versetti 6-9. Un attimo che apro la trasmissione. Allora, la prima lettura viene dal profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Allora adesso vado alla lettura del Salmo responsoriale, che è il 145. Un attimo soltanto che sistemo l'ascolto qui. Il Salmo 145 lo leggo per intero, anche se è un po' lunghetto, ma è bello proprio, che fa l'acrostico con le lettere dell'alfabeto ebraico. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza e fa per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chi lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno per sempre. Adesso vado alla lettura alla seconda lettura, quella che viene presa dalla lettera di San Paolo Apostolo agli abitanti di Filippi, Filippesi, al capitolo 1, 20 fino al 24 e poi il 27a. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. E adesso passo alla lettura del Vangelo che viene preso dall'Evangelista Matteo, al capitolo 20 e ai versetti 1-16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, li vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Allora, abbiamo ascoltato insieme questa parabola che suscita in tutti quanti noi una obiezione da un punto di vista salariale. Mi pare che ci sia una profonda ingiustizia e che non verrebbe certamente accettata da una lotta sindacale, una cosa del genere. Ma probabilmente c'è anche un altro tipo di prospettiva e di lettura che a Gesù interessa molto di più. Tanto per fare un paragone, per il primo figlio e l'ultimo figlio, diciamo, di 5-6 figli, che differenza c'è che fanno il papà e la mamma quando gli si dà da mangiare, che quando gli si fa qualche cosa e quando lui si comporta diversamente dagli altri, ma intanto e quanto come gli altri? Quale differenza si fa? Tenetelo presente questo aspetto, perché qui parliamo non di un datore di lavoro, parliamo di un padre di famiglia. E questo manda gli operai nella sua vigna, che è il regno di Dio. E allora mi servo di due commenti quest'oggi, uno di Ortensio da Spinetoli, il quale fa un'osservazione molto interessante. Dice: questa originalità del racconto è nel comportamento del padrone della vigna. Le sue 5 comparse e la parità di salario accordata indistintamente a tutti contrastano col comune modo di agire degli uomini. Se quello che ha scritto la parabola avesse inteso impartire una lezione di giustizia sociale, avrebbe mancato lo scopo, perché da questo punto di vista il racconto non rispetta le leggi più elementari della equità. L'autore non intende presentare uno dei comuni padroni che ricompensa secondo le prestazioni date, ma un signore eccezionale il cui modo di agire supera qualsiasi rapporto legalitario. Come il protagonista della parabola si comporta solo il Dio nelle sue relazioni con gli uomini e sulla scia di Cristo. Il discorso illustra i criteri seguiti da Dio nella realizzazione della salvezza. Come il proprietario della vigna, egli ha rivolto a tutti, sebbene in tempi e modi diversi, il suo invito. I primi convocati con un regolare contratto, alleanza, sono i giudei. Quelli delle ore successive, tutti coloro che in un primo tempo sembravano, almeno apparentemente, dimenticati. Nessuno ci ha chiamato, dicono gli ultimi. L'accento della parabola non cade sulla preferenza per il padrone che il padrone ha avuto per alcuni, ma sugli uguali diritti che tutti hanno davanti all'invito e alla relativa retribuzione. Il padrone, se una volta è stato o può essere apparso parziale, d'ora in poi non potrà più esserlo. Il trapasso dal giudaismo all'universalismo cristiano non è avvenuto certamente senza contrasti. L'operaio della parabola, che rappresenta tutta la categoria, non reclama un maggiore salario, anche se dentro di sé sperava di riceverlo, ma lamenta l'eguale trattamento fatto a lui e all'ultimo arrivato. Li hai equiparati a noi, è quanto egli rimprovera, si potrebbe dire a denti serrati, al padrone. Il separatismo giudaico emerge in questa protesta con tutta l'asprezza con cui esploderà nelle reazioni contro Paolo, e quando Paolo va a trovare gli ebrei della diaspora. come gli operai della prima ora, gli ebrei facevano del regno un loro proprio bene. La parificazione ai pagani e proprio ancora ai pubblici peccatori, a cui Gesù dava le sue preferenze, veniva a ferire implacabilmente le loro attese. Sto pensando ai migranti. La protesta e il risentimento contro il padrone non hanno una motivazione oggettiva, un torto ricevuto, ma sono solo frutto di un orgoglio razzistico. Il padrone lo svela loro chiaramente. Il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? In questa frase c'è la chiave della lezione della parabola. Per l'ebreo, la sede dei pensieri, quindi delle buone e cattive disposizioni, è il cuore, che comunica esteriormente le sue relazioni attraverso l'occhio. Per questo le qualità dell'occhio sono identiche a quelle del cuore, ossia dell'animo. Marco, tra le cattive disposizioni dell'uomo, la cupidigia, la malvagità, la frode, la libidine, la diffamazione e l'orgoglio, menziona anche l'occhio cattivo. Occhio buono, anima povera, spirito mite, ecco il discepolo di Abramo. Occhio cattivo, anima orgogliosa, spirito altero, ecco il discepolo di Balaam. Si trova scritto nei detti dei padri. Colui che ha l'occhio buono sarà benedetto perché dividerà il suo pane con il povero. Proverbi. Non mangiare il pane di colui che ha l'occhio cattivo. Mangia e bevi, ti dice lui, ma il suo cuore non è con te. Proverbi 23:6-7. Ancora nei proverbi si legge: colui che ha l'occhio cattivo perseguita la fortuna. Io non ero né cattivo né invidioso del mio prossimo, non dicevo mai male di qualcuno, non criticavo la vita altrui, camminando nella semplicità dei miei occhi, afferma Issacar nel suo testamento. L'uomo buono non ha l'occhio tenebroso, poiché è misericordioso verso tutti, anche se si tratta di peccatori. Questo è un altro libro del testamento. Allora qua, questi testi sono abbastanza significativi. L'occhio buono dice evidentemente un atteggiamento fondamentale dell'amore al prossimo che ispira generosità nei suoi riguardi. L'occhio cattivo, al contrario, indica un atteggiamento fondamentale di egoismo che vorrebbe tutto accaparrare, niente dare agli altri, e può generare l'invidia, la gelosia, l'odio. Del Signore della parabola si può dire che il suo occhio è buono, in lui c'è l'amore del prossimo e quando l'occasione si è presentata questo amore si è manifestato nei riguardi degli ultimi. I primi hanno l'occhio cattivo perché il loro egoismo li chiude nelle strettezze di una giustizia di cui sono centro essi stessi. Se il loro fondamentale atteggiamento fosse stato di amore disinteressato per gli altri, essi avrebbero raggiunto il padrone sul terreno della carità, anche senza rallegrarsi per la situazione accordata agli ultimi, l'avrebbero almeno accettata senza lamentele. Il giudaismo guardava la salvezza come a un bene o patrimonio nazionale, a una posizione di privilegio inammissibile, ma Gesù, come il padrone della parabola, è venuto a livellare i loro diritti con quelli degli altri uomini. Nel regno, come nella vigna, non ci sono ipoteche per nessuno. Tutti possono essere assunti ai più gravi e importanti posti di responsabilità, se una subordinazione ancora esiste, è da parte dei primi verso gli ultimi. Anche se originariamente il logion non faceva parte del presente contesto, esso compendia la lezione della parabola. Nell'attuale trama della quinta parte di Matteo, in cui si annuncia a più riprese la reiezione dei giudei, la identificazione degli uni e degli altri non crea dubbi. Le parabole dei due figli, ricordate quello che se ne va e quello che resta, dei cattivi agricoltori, pieno di far fuori il figlio del padrone, delle nozze, ribadiscono la medesima notizia, l'avanzata dei pubblicani e dei peccatori, la cessione della vigna ad altri agricoltori, La chiamata al banchetto degli ultimi è il posto dei primi invitati. Non è l'unica volta che Gesù fa menzione di questo imminente rovescio. Altrove aveva detto: verranno dall'Oriente e dall'Occidente, si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre esteriori. È in questo senso che gli ultimi, i pagani, saranno i primi. Avranno cioè il predominio del Regno al posto dei giudei che inizialmente erano avanti a tutti. Mi fermo qua a leggere questo commento di Ortensio da Spinetoli, che storicizza un pochino questa parabola, per passare adesso a un commento di una persona che io non conoscevo, ho conosciuto quest'anno, ma soltanto dai libri, non conosco come persona, è uno spagnolo, si chiama José Antonio Pagola, il quale commenta questa parabola dicendo, facendoci delle domande anche sul nostro modo di operare e sul nostro modo di leggerla questa parabola. Dice, probabilmente, è bello questo qua, era probabilmente autunno e nei villaggi di Galilea si viveva intensamente la vendemmia. Gesù vedeva nelle piazze quanti non avevano terra propria, in attesa di essere presi per guadagnare il sostentamento di quel giorno. Come aiutare questa povera gente a intuire la bontà misteriosa di Dio verso tutti? Gesù raccontò loro una parabola sorprendente. Parlava di un signore che aveva preso a lavorare tutti i braccianti che voleva. Lui stesso era andato nella piazza del villaggio, non ha mandato il suo fattore a chiamare, è andato lui direttamente a raccogliere i braccianti. Lui stesso era andato nella piazza del villaggio più volte, a ore diverse. Alla fine della giornata, anche se il lavoro era assolutamente disuguale, aveva dato a tutti un denaro, ciò di cui aveva bisogno la famiglia di ognuno. Teniamo presente che partiva alle 6 del mattino, siamo in una zona molto piena di sole, Palestina. Il lavoro era di 12 ore, al mattino alle 6 e terminava alle sera alle 6. E quindi è uscito anche alle 5. Vediamo allora. Il primo gruppo protesta. Non si lamentano per il fatto di ricevere più o meno soldi. Quello che li offende è che il padrone ha trattato gli ultimi come noi. La risposta del padrone a chi fa da portavoce è ammirabile. Sei invidioso perché io sono buono? La parabola è tutta, è tanto rivoluzionaria che di sicuro anche dopo 20 secoli non osiamo prenderla sul serio. Sarà vero che Dio è buono anche con quelli che difficilmente possono presentarsi davanti a Lui con meriti e opere? Sarà vero che nel suo cuore di padre non ci sono privilegi basati sul lavoro più o meno meritevole di chi ha lavorato nella sua vigna? Tutti i nostri schemi vacillano. Quando fa la sua apparizione l'amore libero e insondabile di Dio. Per questo ci risulta scandaloso il fatto che Gesù sembri dimenticarsi dei pii carichi di meriti e si accosti proprio a quelli che non hanno diritto ad alcuna ricompensa da parte di Dio, i peccatori, che non osservano l'alleanza, o le prostitute che non hanno accesso al Tempio. A volte ci chiudiamo nei nostri calcoli, senza lasciare che Dio sia buono con tutti. Non tolleriamo la sua bontà infinita verso tutti. Ci sono persone che non se la meritano. Ci sembra che Dio debba dare a ciascuno secondo il suo merito, e solo secondo il merito. Meno male che Dio non è come noi. Dal suo cuore di padre sa anche donare il suo amore che salva a quelle persone che noi non sappiamo amare. Senza dubbio si tratta di una delle parabole più sorprendenti e provocatorie di Gesù. Si era soliti chiamarla parabola degli operai della vigna. Tuttavia il protagonista è il padrone. È il padrone della vigna. Alcuni studiosi la chiamano oggi parabola del padrone che voleva lavoro e pane per tutti. Vista così, può entrare anche il sindacato. Questo uomo va personalmente in piazza per assumere diversi gruppi di lavoratori, i primi alle 6 del mattino, altri alle 9, più tardi a mezzogiorno, ancora alle 3, gli ultimi li assume alle 5, quando manca solo un'ora al termine della giornata. La sua condotta è strana. Non sembra spinto dalla vendemmia. Vuole che quella gente non rimanga senza lavoro. Per questo esce anche all'ultima ora per dare lavoro a quelli che nessuno ha chiamato. E per questo, al termine della giornata, dà a tutti il denaro di cui hanno bisogno per cenare quella sera, anche a quelli che non lo hanno guadagnato. Quando i primi protestano, e questa è la sua risposta: sei invidioso perché io sono buono? Cosa sta suggerendo Gesù? Forse che Dio non agisce con i criteri di giustizia e uguaglianza a cui siamo abituati? Sarà vero che per più che misurare i meriti delle persone, Dio cerca di rispondere alle nostre necessità, ai nostri bisogni? Non è facile credere a questa bontà insondabile di Dio di cui parla Gesù. A più di uno può dare scandalo che Dio sia buono con tutti, lo meritino o meno, siano credenti o agnostici, invochino il suo nome o vivano ignorandolo. Ma Dio è così. E la cosa migliore è lasciare che Dio sia Dio, senza sminuirlo con le nostre idee e schemi. L'immagine che non pochi cristiani si fanno di Dio è un conglomerato di elementi eterogenei e addirittura contraddittori. Alcuni aspetti provengono da Gesù, altri dal Dio giustiziere dell'Antico Testamento, altri dalle proprie paure e fantasmi. Allora, la bontà di Dio verso tutte le sue creature resta come persa o distorta. Uno dei compiti più importanti in una comunità cristiana sarà sempre quello di approfondire ancora di più l'esperienza di Dio vissuta da Gesù. Solo i testimoni di questo Dio daranno una speranza diversa al mondo. Sono sempre più convinto che molti di coloro che si dicono atei siano uomini e donne che, quando rifiutano Dio, in realtà stanno rifiutando un idolo mentale che si sono fabbricati da piccoli. L'idea di Dio che portano dentro e con cui sono vissuti per alcuni anni è rimasta piccola. A un certo momento questo Dio è risultato loro un essere tanto strano, scomodo e molesto che ne prescindono. Non mi è difficile comprendere queste persone. Dialogando con qualcuna di loro, ho ricordato più di una volta quelle parole indovinate dal patriarca Massimo IV durante il Concilio Vaticano II. Dice Massimo IV: neanche io credo nel Dio di cui non credono gli atei. È bellissimo questa affermazione di Massimo IV. Neanche io credo nel Dio in cui non credono gli atei. In realtà, il Dio che alcuni hanno soppresso dalle loro vite è una caricatura che si sono falsamente formati di lui. Se hanno svuotato la loro anima da questo falso Dio, non sarà per lasciare spazio un giorno al Dio vero? Ma come può oggi una persona incontrarsi con Dio? Se si avvicina a noi che ci diciamo credenti, è facile che ci trovi Dunque, se si avvicina a noi, che ci diciamo credenti, è facile che ci trovi mentre preghiamo, ma non il Dio vero, bensì un piccolo idolo su cui proiettiamo i nostri interessi, paure e ossessioni. Un Dio di cui pretendiamo di appropriarci e che cerchiamo di utilizzare a nostro profitto, dimenticando la sua immensa e incomprensibile bontà verso tutti. Gesù rompe tutti i nostri schemi quando ci presenta questa parabola del padrone della vigna, questo Dio che dà a tutti il suo denaro, lo meritano o meno, e dice a quelli che protestano: sei invidioso perché io sono buono. Quello che dobbiamo fare è dimenticare i nostri schemi, fare silenzio al nostro interno, ascoltare fino in fondo la vita che palpita in noi e sperare, confidare, lasciare aperto il nostro essere. Dio non si nasconde all'infinito a chi lo cerca con cuore sincero. Negli ultimi anni della sua vita, il grande teologo tedesco Karl Rahner utilizzava con frequenza un'espressione un po' ricercata per designare Dio. Invece di nominarlo direttamente, preferiva parlare de il mistero che di solito chiamiamo Dio. In questo modo cercava di far notare che, virgolette, non dobbiamo chiamare Dio qualunque cosa, un anziano tenero, un moralista tiranno che vigila sulla nostra vita o qualcosa del genere. Ha ragione, diciamo che Dio è un mistero insondabile, ma dobbiamo confessare che molte volte noi credenti e soprattutto noi ecclesiastici parliamo di Lui come se l'avessimo visto e conoscessimo perfettamente il suo modo di vedere le cose, di sentire e di agire. Il peggio è che, rinchiudendolo nelle nostre visioni strette e adattandolo ai nostri schemi, finiamo quasi sempre per rimpicciolirlo. Il risultato è, con frequenza, un Dio poco umano come noi e a volte meno umano. Sono parecchi, ad esempio, quanti credono che solo un Dio la cui occupazione essenziale consisterebbe nell'annotare i peccati e i meriti degli uomini per retribuire esattamente a ciascuno secondo le sue opere? Possiamo immaginare un essere più disumano di qualcuno che si dedichi a questo per tutta la sua esistenza? Questo Dio non ha un cuore. È piccolo e pericoloso quanto noi. La cosa più sicura sarebbe quella di essere in regola con Lui e compiere scrupolosamente i doveri religiosi e accumulare meriti per assicurarsi la salvezza eterna. La parabola del padrone della vigna introduce una vera rivoluzione nel modo di concepire Dio. Secondo Gesù, la bontà di Dio è insondabile, non si adatta ai calcoli che noi possiamo fare. Dio non farà ingiustizia a nessuno, ma, come il padrone della vigna, fa del suo denaro quello che vuole, senza che nessuno abbia il diritto di protestare per invidia, così anche Dio può donare la sua vita persino a quelli che non se la sono guadagnata secondo i nostri calcoli. Dobbiamo imparare continuamente a non confondere Dio con i nostri schemi religiosi e morali. Dobbiamo permettere a Dio di essere più grande di noi, dobbiamo semplicemente permettergli di essere Dio. Corriamo il rischio di credere di essere cristiani senza avere ancora fatto nostro questo messaggio che Gesù ci offre, di un Dio la cui bontà infinita raggiunge misteriosamente tutti i suoi figli e figlie. Nessuno è meno figlio di un altro. Quante volte l'abbiamo ripetuto qua, eh? Probabilmente più di un cristiano si scandalizzerebbe ancora oggi sentendo parlare di un Dio non sottoposto al diritto canonico, che può donare la sua grazia senza passare per nessuno dei 7 sacramenti e salvare perfino al di fuori della Chiesa uomini e donne che noi consideriamo perduti. A volte si parla molto dell'importanza di credere o non credere in Dio, ma si dimentica che l'importante è sapere che Dio ma si dimentica che l'importante è sapere in che Dio crede ognuno. Non è lo stesso credere di un Dio immensamente buono con tutti, che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, o credere in un Dio dell'ordine e della legge con cui si deve fare ogni genere di calcoli per sapere a cosa attenersi. Credere in un Dio amico, che non pone condizioni, può essere l'esperienza più liberatoria e gioiosa che si possa immaginare, la forza più vigorosa per vivere e per morire. Credere in un Dio giustiziere e minaccioso può diventare, al contrario, la nevrosi più pericolosa e distruttrice per l'essere umano. Rileggo, scusatemi, ma sento che questo modo di interpretare e di muoversi è il più importante. Credere in un Dio amico che non pone condizioni può essere l'esperienza più liberatoria e gioiosa che si possa immaginare, la forza più vigorosa per vivere e per morire. Credere in un Dio giustiziere e minaccioso può diventare, al contrario, la nevrosi più pericolosa e distruttrice per l'essere umano. L'immagine di Dio, che è giunta fino a noi, è inevitabilmente amalgamata con idee e concezioni di altre epoche, a volte con risultati splendidi, altre con ambiguità pericolose, come liberare la nostra rappresentazione di Dio da false concezioni che sono potute andare accumulandosi in fondo alla nostra coscienza? La prima cosa è permettere a Dio di essere Dio, non rimpicciolirlo, richiudendolo nei nostri schemi o riducendolo ai nostri calcoli. Lasciare che sia più grande e più umano di ciò che più grande e umano è in noi. Non rappresentarci Dio basandoci sulla nostra mediocrità o sui nostri risentimenti. Cercare piuttosto il suo vero volto seguendo Gesù, anche se a volte questa immagine di Dio ci sorprende e addirittura ci scandalizza. Non dimenticherò mai l'effetto che mi produsse, ormai molti anni fa, scoprire che non fu il rigore o la radicalità di Gesù a provocare irritazione e rifiuto, ma il suo annuncio di un Dio scandalosamente buono. La parabola del padrone della vigna è particolarmente significativa. Il suo contenuto è tanto rivoluzionario che non usiamo ancora a farlo nostro. E tuttavia il messaggio di Gesù è chiaro: come il padrone della vigna dà a tutti i suoi operai il loro denaro, lo meritino o meno, semplicemente perché è grande di cuore. Allo stesso modo Dio non farà ingiustizia a nessuno, ma può offrire la sua salvezza persino a coloro che, secondo i nostri calcoli, non se la sono guadagnata. Dio è buono con tutti, lo meritino o meno, siano credenti o siano atei. La sua bontà misteriosa supera tutti i nostri calcoli e si trova al di là della fede dei credenti e dell'ateismo degli increduli. Davanti a questo Dio, l'unica cosa che si addice è la gioia riconoscente e la fiducia assoluta nella sua bontà. Per questo non serve star lì sempre a pensare ai peccati, a pensare ai miei difetti, a pensare a quanto distante sono, che non sono degno neanche di muovermi dal banco per andare a fare la comunione. Non è questo il Dio di Gesù. È il mio, ma è brutto. È quello che non mi piace. Lo vorrei diverso. Lo è diverso. Ed è questo il passaggio, secondo me, importante anche per ritrovare molta più serenità. In questi giorni mi sono incrociato con alcuni testi di qualcuno che... eccolo qua. Ve lo leggo, è semplicissimo, ma è simpatico. È scritto nel 2020 da un certo Don Domenico Bruno. Ho conosciuto una donna che veniva sempre in chiesa a pregare. Mi diceva che era felice quando lo faceva, perché si sentiva in cielo. Diceva di amare Dio e sentiva che Lui corrispondeva. Ho conosciuto poi un uomo che è venuto a confessarsi ed era ben noto per la sua condotta poco raccomandabile. Uscito dal confessionale, questo era raggiante. Si sentiva finalmente amato da Dio. Quello stesso giorno la donna vide quell'uomo mentre usciva dal confessionale e mi disse di stare attento perché quello era poco affidabile. Le dissi che il Signore si è fidato di noi e ci ama come siamo. Quella ribatteva dicendo che non era possibile amare uno così lontano da Dio e che nemmeno il Signore poteva perdonare. Di fronte a questo giudizio le chiesi: ti penti di quello che stai dicendo? E lei: eh no, perché è la verità e lo sento perché prego ogni giorno. Le dissi: sa la differenza tra lei e lui. Lui si è pentito e Dio lo ha perdonato e questo gli ha permesso di sentirsi amato. Tu ti senti amata, ma questa certezza ti ha reso incapace di pentirti. Tu vuoi essere premiata per quello che fai. Lui vuole essere perdonato per quello che ha fatto. Dio ama entrambi, ma entrambi lo amate con scopi diversi. Così siamo noi. Ci crediamo già santi, ma santo è colui che sa accogliere Dio come grazia e con disinteresse. Perché ho scelto di stare con Dio? È una domanda, non è perché non un punto, è una domanda. E allora, come sempre, torno al mio amico Hermes. Ce n'era un altro qua, di Giovanni Berti, ma anche questo è bellino. Dio non è giusto. Ci capita mai di pensarlo o addirittura dirlo apertamente quando succede qualcosa di terribile nella nostra vita o attorno a noi e ci sembra che Dio non abbia agito come a noi sembra giusto? Di fronte alle cose più drammatiche di cui siamo testimoni, noi non pensiamo, generalmente non pensiamo che dobbiamo cambiare, ma siamo invece molto perplessi perché diciamo: se Dio c'è, perché permette queste cose? Se è Dio che è davvero il padrone del mondo, questo è Don Giovanni Berti che scrive, se è Dio che è davvero il padrone del mondo, a noi non sembra giusto che accadano tragedie che colpiscono innocenti e non ci sembra giusto che chi commette errori contro altri non sia giustamente punito. Come padrone del mondo, davvero Dio sembra proprio fallimentare. La parabola del Vangelo sembra davvero essere una irritante giustificazione verso le ingiustizie lavorative, di cui vediamo molti esempi anche oggi: salari bassi a chi lavora tanto e paghe da favola a chi fa poco o addirittura ruba. Non è giusto, ma anche Dio è proprio così, un padrone ingiusto? Solamente se hai 5.000 euro puoi star fuori dal carcere, altrimenti quando arrivi avrai il carcere. È una cosa, non avrei mai pensato che i nostri parolai al governo arrivassero a tanto. Lo dico con franchezza. C'è il Presidente della Repubblica che continua a rifarsi alla Costituzione. Ieri sono stato a Ferrara a un anno dalla morte di Lorenza Callassare, quella che è stata la prima donna che è stata laureata con in diritto costituzionale e anche insegnante di diritto costituzionale. La Costituzione italiana, sento in tutti i modi il Presidente della Repubblica la tira fuori, ma non viene mica citata la Costituzione italiana. La si viola con tante parole di autopropaganda e di autopromozione, ma si viola continuamente la Costituzione, in particolare con le persone più povere. È drammatico questo. Allora, la parabola del Vangelo sembra essere davvero un'irritante giustificazione verso le ingiustizie lavorative, di cui vediamo molti esempi anche oggi: salari bassi a chi lavora tanto e paghe da favola a chi fa poco e addirittura ruba. Non è giusto, ma anche Dio è proprio così, un padrone ingiusto? Ancora una volta però Gesù non ci vuole parlare di lavoro e salari, ma attraverso un esempio dai colori forti vuole fare il suo lavoro, che è quello di smontare la nostra idea sbagliata di Dio, che nonostante siano passati 2000 anni da Gesù, ancora oggi condiziona il nostro rapporto con Lui e di conseguenza tra noi fatti a sua immagine. Dio è davvero un padrone strano, che come quello della parabola sembra più interessato ai lavoratori che al lavoro da fare. Non vuole che nessuno sia senza lavoro e rimanga inattivo, senza salario e quindi senza futuro. È un padrone buono che però non viene capito immediatamente dai suoi lavoratori, specialmente i primi che ha preso a giornata. Con loro ha fatto un patto chiaro e non li vuole fregare. Ma sembra proprio che non questi ultimi non abbiano capito che questo padrone non è come gli altri, cioè orientato solo ai propri interessi economici, ma il suo interesse vero è quello che ognuno abbia qualcosa, anche gli ultimi arrivati, che la sfortuna, le situazioni sbagliate della vita, le scelte errate loro o di qualche altro li ha portati alla fine della giornata alla soglia della disperazione. Per questo padrone non ci possono essere disperati, ma anche agli ultimi dà un'opportunità, li mette insieme ai lavoratori radunati durante tutta la giornata. Il lavoro di questo padrone è quello di radunare e creare unità, ma l'invidia corrode il cuore dei primi lavoratori, incapaci di mettersi nei panni degli ultimi e tantomeno nella mentalità del padrone. L'invidia crea fratture, giudizi, cattiverie e divide la comunità. L'invidia non fa vedere la bontà che si manifesta nelle scelte apparentemente ingiuste di questo padrone. Questo all'inizio, vi ricordate? Qual è l'atteggiamento di una mamma e di un papà nel confronto di una famiglia numerosa di figli? Trattarli come figli tutti uguali o trattarli come figli con differenze tali per cui ai più vecchi si fa e si dà quello che i più giovani non possono avere? Gesù parla di se stesso e di Dio, di quella immagine perfetta, figlio di Dio. Dio è questo padrone dal cuore di padre, che ama gli operai e li tratta da figli. È una parte di questo, questo commento che mi piace molto, questa, perché la finale la sentirete. Dio è questo padrone dal cuore di padre, che ama gli operai e li tratta da figli. Un padre, eccolo qua, non ama il primo figlio più dell'ultimo e non calcola il suo amore in base ai risultati. Dio non è ingiusto, ma buono. E la bontà non comprende, la bontà si comprende non facendosi accecare la mente e il cuore dalle invidie, dai giudizi e dall'egoismo. Difficile capire la bontà se non si cerca di essere buoni e generosi. E la bontà di Dio contagia la nostra se ci lasciamo contagiare. Gesù è proprio Dio stesso che si è fatto ultimo e povero perché capissimo che Dio è un padrone padre e non un padre padrone. Bella sta finale qua. Gesù è proprio Dio stesso che si è fatto ultimo e povero perché capissimo che Dio è un padrone padre e non un padre padrone. Perché il padre si interessa ai figli, il padrone si interessa al risultato, alla vendemmia in questo caso. E allora leggo e ho chiuso, leggo quello che vi ho detto prima, uno dei commenti di padre Hermes Ronchi, che trovo sempre di grande attualità e anche di grande interesse. Vediamo se la trovo fuori, un attimo soltanto. Don Domenico Bruno ve l'ho letto, Berti ve l'ho letto. Eccolo qua. Quel dono che mette l'uomo prima del mercato. La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore investe più lavoro e passione, fatica e poesia. Senza poesia, infatti, anche il sorso di vino è sterile. Vigna di Dio siamo noi, sua coltivazione che non ha prezzo. Lo racconta la parabola del proprietario terriero che esce di casa all'alba, che già dalla prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca di braccianti e vi ritornerà per altre 4 volte ogni 2 ore fino a che c'è la luce. A questo punto però qualcosa non torna. Che senso ha per un imprenditore reclutare dei giornalieri quando manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere gli ordini dal fattore e sarà subito sera. Allora nasce il sospetto che ci sia dell'altro, che quel cercatore di braccia perdute si interessi più degli uomini e della loro dignità che della sua vigna, più delle persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto spiazzante, cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico, quelli che hanno portato il peso del caldo e della fatica non si aspettano giustamente un supplemento alla paga? Come dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora. Scusatemi, ho sbagliato a leggere qua. E della loro dignità, più delle persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto spiazzante, cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico, pagare un'ora di lavoro quanto 12 ore. E capiamo che non è una paga, ma un regalo. Quelli che hanno portato il peso del caldo e della fatica si aspettano giustamente un supplemento alla paga. Come dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora. No, amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla ai primi. Aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita. Mette l'uomo prima del mercato. La dignità della persona prima delle ore lavorate. E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta, quella di una economia solidale, economia del dono, della solidarietà, della cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi, l'avventura della bontà. Il padrone avvolge di carità la giustizia e la profuma. Mi commuove il Dio presentato da Gesù, un Dio che con quel denaro che giunge insperato e benedetto a 4/5 di lavoratori, dei lavoratori, 4/5, sono 4 le volte che esce dopo la prima, ai 4/5 dei lavoratori intende immettere vita nelle vite dei più precari tra loro. La giustizia umana è dare a ciascuno il suo. Quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe così, ma Dio non lo è. Non un imprenditore, non il contabile dei meriti. Lui è il donatore che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Nessun vantaggio allora a essere operai della prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di aver reso più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te. Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono l'ultimo bracciante, perché so che verrai a cercarmi ancora anche quando si sarà fatto molto tardi. È bella questo commento di Hermes e credo che adesso il telefono possa squillare. Ne ho letti di tutti i colori stamattina, però credo che alcune osservazioni, alcune modalità siano interessanti e belle, sia da un punto di vista storico, per capire come anche oggi il Papa a Marsiglia, come anche oggi con Lampedusa, con le altre realtà, questo mondo che è in grande movimento ha bisogno dei controllori e degli aguzzini, o ha bisogno dei donatori e degli accoglienti? Che mondo è, che vita è la nostra? È importante dare una risposta. Lo so che ho tirato lungo, lo so che ho tirato fuori le idee che non sono le mie, sono di altri, ma che accetto e che accolgo, per me, importanti anche per me, come per tutti gli altri. E allora diamoci una mano, 049 880 9020, se qualcuno desidera, anche perché non ditemi che questa parabola l'avevamo mandato giù perché ritenevamo che Gesù avesse ragione. Io credo che avremmo tutti quanti fatto le obiezioni che hanno fatto i lavoratori della prima ora. 049 880 90 20. Ho perso tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È così? 049 880 90 20. Questa è Radio Cooperativa. È stato toccato qualcosa che riguarda il vivere? È stato toccato qualcosa che ci guarda dentro? Oppure è stata tutta una passeggiata soltanto di parole e basta? Adesso c'è anche l'iniziativa del tempo delle parole. Allora, 049 880 90 20, c'è la prima telefonata. Pronto?
Ciao Albino, Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Infatti è strano che ci siano poche telefonate, perché a me è interessato moltissimo. Tante altre volte che cercavo di intervenire non c'era mai spazio, quindi ne approfitto. A me è interessato molto proprio queste... Cioè, diciamo che ho capito qualcosa di più, finalmente un quadrato è andato a posto. Il distinguere Dio dall'uomo. tu sai che io non credo in Dio, ma questa è una cosa secondaria perché vivo in questo contesto e quindi tutta l'etica che ne consegue. La cosa bella, mi pare, che capire quello che Gesù ha spiegato di Dio, che è il giudizio di Dio. L'uomo, quando deve arrangiarsi, che deve arrangiarsi per conto suo, che essendo diverso da Dio, è le buon, ma è anche cattivo, magari anche tanto cattivo, ed è dentro ognuno di noi, deve regolarsi diverso. E l'uomo ha bisogno di una sua giustizia. È solo che deve stare attento a non confondere, non pensare che Dio sia come noi, è quello che ci è stato un po' insegnato, che c'è... Ci è venuto appunto interessante che notare da 2000 anni non si è mai stato capito. E forse anche da 3000 anni, forse non l'avevano capito neanche gli ebrei prima. Mi viene da pensare come logica accettando appunto questi parametri. Comunque a me è interessato moltissimo, mi lascia una traccia significativa, direi.
Lorenzo.
Anche se non so spiegarmi bene.
Lorenzo.
Ma... È importante.
Lorenzo, scusami, per te e Paola, la giustizia che usi con tue figlie e la giustizia che chiedi agli altri ha la stessa modalità, la stessa tonalità, o il rapporto che hai con le tue figlie ha una sua realtà ben diversa da tutte le altre persone?
Non lo so, Albino. Questo forse da un certo punto di vista è una domanda capziosa, perché... La conoscenza che ho di mie figlie, il rapporto che ho è diverso da quello che ho con gli altri, quindi il giudizio che ho è diverso e quindi le esigenze che ho, la richiesta che ho sono diverse, quindi è per quello che secondo me è nata la società che si deve dare delle regole.
Ma tu hai dato una risposta prima.
Devono essere mantenute. Io
Tu hai dato una risposta prima, che è come quella che mi hai dato tu adesso. Il rapporto è diverso. E allora,
certo,
questa idea di lasciare che Dio sia Dio, quello che ho letto prima, io credo che sia una cosa straordinaria. Vabbè, ognuno di noi
su
poi...
Su questo sono perfettamente d'accordo.
E quindi ognuno di noi è quello che è, io non voglio assolutamente...
Certo, ciò non di meno la società umana, perché o viviamo da singoli e ciò non è più possibile, la società umana deve darsi delle regole. È solo che non dobbiamo più aspettarci che sia Dio a fare giustizia, siamo noi responsabili.
Certo.
E quindi per noi vale il padrone umano, non è il padrone Dio. Dio è buono, l'uomo è anche carogna e noi dobbiamo salvaguardarci dall'uomo, perché noi dobbiamo salvaguardarci da noi stessi e dobbiamo stabilire delle regole. E questa è la differenza, secondo me. Dio, se Dio così, può permettersi di essere buono. L'uomo può permettersi di essere buono. Purtroppo ci sono altri uomini che si permettono altre cose. E noi, ripeto, non dobbiamo aspettarci che sia Dio a sistemare le cose, dobbiamo noi riunirci, noi,
certo,
peones, quello che vuoi. Dobbiamo iscriverci al sindacato per avere la giusta paga dall'uomo. Perché non sarà Dio a fare giustizia.
D'accordo.
Se non ricordo male, Dio ci ha creato con libero arbitrio, quindi siamo noi che dobbiamo regolare le nostre storie.
Bene. Grazie.
Quindi da tutto questo discorso è chiaro che è interessantissimo.
Va bene, ti ringrazio.
Ciao.
Ciao.
E saluti a tutti.
Ciao, ciao. Ecco, vedi, anche il saluto a tutti è stato un codicillo molto importante proprio dopo questa trasmissione. Pronto? 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 Allora è caduta la linea, pensando bene della persona che ha tentato di telefonare. Allora, sono stato sveglio stavolta. Pronto?
Pronto?
Sì. Pronto? No, non so come interpretare questo atteggiamento. Allora, ho telefonato, ho aperto il canale subito, ma pronto?
Pronto, ciao Dino, sono Wanda.
Ciao Wanda.
Ciao, saluto anche Lorenzo. Dino, tu non hai fatto una domanda che per me era interessantissima a Lorenzo. Se i tuoi figli, che pur amandoli tantissimo, in qualche modo violano la legge, come ti comporteresti tu da padre? Perché questa è la cosa importante. Tu porti sempre ad esempio che i genitori trattano i figli in modo uguale, eccetera, eccetera, eccetera. Però davanti a un figlio che si comporta male nella società in cui viviamo, da genitore, che atteggiamento avresti? Perché questo è l'importante, Albino.
Certo.
E questo è l'importante, è che noi comunque dobbiamo far parte di una società e abbiamo delle responsabilità e siamo noi i responsabili dei nostri figli. Guarda, Albino, io più ti ascolto e più mi rendo conto che la religione cristiana, la religione attuale nostra, ha due facce. Tu leggi prima il Vecchio Testamento e poi leggi il Vangelo. Ma quanta differenza c'è tra questo e quello, Albino? E questo non lo so. Io, come Lorenzo, ho sempre avuto i miei grossi dubbi, ma questo mi spiace ancora di più, perché allora quello che avevamo creduto in tempi nostri infantili adesso viene cancellato, Albino. Non lo so, io queste due facce non le amo. Buona giornata.
Grazie anche a te della sincerità con cui ti apri anche tu e metti in evidenza il tuo atteggiamento. Ma io devo anche però confessarti, perché è vero che c'è un Dio giustiziere nell'Antico Testamento, che ci sono guerre, che ci sono cose che volute da Dio, eccetera. Ci sono tutto un cammino, un processo dell'umanità. E sto pensando, stiamo lavorando ancora adesso contro le guerre fatte con le atomiche. Proprio fra 2 giorni ci sarà la memoria di quel militare tedesco, militare russo, che ne parleremo anche, di quel militare russo che, di fronte alla possibilità di un errore degli strumenti tecnici dell'invio dello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ha pensato che fosse un errore e quindi non ha fatto il controattacco, ha salvato il mondo da ulteriori atomiche, e ha salvato il mondo pur essendo un militare e pur essendo, come dire, disobbediente a una possibile interpretazione che poteva essere valida, e quindi lui doveva quindi fare la cosa, e ha perso la carriera e ha perso tutta la cosa, è stato dimesso dal suo essere responsabile, è stato colpito per l'azione che ha fatto, ma è stata la disobbedienza che ha salvato il mondo. E allora io, di fronte a queste cose qua, Wanda, mi trovo sempre di più, come dire, dentro a scoperte. Se io scopro che ci sono novità, prima l'intervento fatto da, scusami, l'intervento che ha fatto il mio amico, che è qui, anche qui in radio, le mie memorie ogni tanto fa di quegli scherzi, vedete, e sono passo immediatamente all'Antico Testamento anch'io. Allora, Lorenzo ha messo in evidenza, è stato molto interessante quello che ho ascoltato, perché mi dà una prospettiva che non era quella che avevo prima, eccetera. Io credo che questo sia l'atteggiamento, Wanda, che deve aiutarci. La vita non è un dato standard fermo, fisso. La vita è sempre una novità, una scoperta continua. E se ci sono delle novità che ci mettono in crisi ma ci fanno vivere meglio, e che ci mettono dentro alla realtà in forma ancora più cosciente e più anche umana, ma io credo che dobbiamo, che è una cosa, anche a 100 anni è una cosa bellissima. Io non, cioè, voglio dire, tutti veniamo da realtà nelle quali abbiamo imparato il catechismo in un certo modo, abbiamo conosciuto la realtà in un certo modo, imparato le leggi di Dio, le leggi della Chiesa, come il fondamento del nostro sistema di vita, che poi non abbiamo apprezzato perché non sono quelle che dirigono il vivere dell'umanità, perché anche come Chiesa anche ci sono tantissimi che dicono: abbiamo superato questo tipo di mentalità, ho superato questo atteggiamento. E allora, e quale atteggiamento abbiamo? Siamo ancora problematici. Lo siamo ancora problematici, ma più coscienti. Ognuno di noi poi farà i conti come desidera, come fa, ma io non abbandonerei, cioè non darei soltanto un giudizio negativo. È un percorso. È da piccoli in su. Quante volte abbiamo cambiato il nostro atteggiamento anche religioso rispetto al nostro essere presente su questa terra? Pronto?
Pronto? Sì. Oh, Sandra, buongiorno.
Sandra, buona giornata.
Posso chiedere riguardo Dio, perché ho ascoltato, insomma, un po' male perché sto facendo. E Dio, quello che ha parlato, che ha detto stamattina di Dio, è un Dio cristiano o un Dio universale? Perché ormai oggi bisogna parlare diversamente, secondo me, del Dio. Perché non è che ci sia solo il Dio cattolico cristiano. Perché, insomma, adesso se vede, ci guardiamo intorno, ognuno ha il suo Dio. Io lo sento tanto lontano, quasi, io non ci credo neanche che ci sia il Dio. Penso più al Cristo che al Dio, comunque tutto rispetto per lei, perché l'ha fatto una bella predica, però mi dicevo: ma che Dio è questo? Universale? che appartiene a tutti o solo al nostro Dio qui, più cattolico che cristiano. Buongiorno.
Grazie, buona giornata. Ma a me pare invece che la grande novità che io ho trovato, ma che ho anche espresso, è il Dio di Gesù non è un altro Dio da quello in cui crediamo. Io credo che la modalità umana con cui Gesù si presenta, che anche sconcerta, perché anche quello che abbiamo letto stamattina, pur essendo letto da 2000 anni, trova le resistenze, trova le modalità con cui anche noi altri vediamo le cose diverse. Per esempio a Marsiglia mi pare di aver capito che il Papa è andato da un punto di vista religioso con tutto quello che i giovani e anche le chiese diverse e le modalità diverse di fede si trovano insieme per affrontare questo problema dei migranti e dell'accoglienza e del rispetto delle persone. Poi, sai, su questo io penso che ognuno di noi sentiamo i nostri limiti, perché di fronte alle situazioni anche noi non abbiamo mica la chiave per decifrare tutto e fare tutto, siamo anche noi molto molto impegnati a camminare e stare insieme con gli altri, mica semplice. E quando si apre un pochino questa modalità nuova anche di pensare, ma anche di agire concretamente, esattamente. Tu dici che sei come Gesù. Detto questo, Gesù è proprio quello che esprime totalmente quello che ha il DNA di Dio, esprime totalmente la realtà nel Dio in cui crediamo. E allora siamo nel posteismo, anche se vuoi, cioè siamo in una concezione nuova, diversa, talmente diversa che non c'è più quel Dio che dicevi tu prima, ma quello che viene mostrato, che viene messo dentro le nostre mani, la nostra umanità, da come si è comportato e come, oltre che parlato, ha fatto anche Gesù. E questo mi pare che sia una cosa anche molto, molto interessante, molto bella. Ognuno di noi crede in quello che è. Ognuno di noi, la nostra fede è quello che siamo. È quello che siamo. Sempre 049 880 90 20. Mancano ancora alcuni minuti, sarebbe bello sentire anche qualche altro. Ho visto che finalmente abbiamo anche la capacità di dire quello che pensiamo. Pronto?
Pronto, parla Pietro da Montecchio.
Pietro, buona giornata.
Buona giornata. Ma è una pagina difficile.
Sì.
Come sono difficili anche tante altre pagine, per esempio, cioè, Dio si dice sei invidioso perché sono buono? Sì, però per esempio c'era quando Gesù vede la pianta del fico che non dà frutto, la fa tagliare o la maledice, cioè non è che dice, beh, siccome non c'è frutto, lasciamo perdere. Poi anche altre frasi che mi vengono in mente, in riferimento a questa pagina di oggi, la frase che dice a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quel poco che ha. Ecco, questa io la metterei assieme alla pagina di oggi di un Dio che dà a tutti, e però qualche volta nel Vangelo trovi anche questa che dice se uno non ha nulla o poco, li andiamo a prendere da lui. Ecco, grazie. Grazie.
Ciao Pietro, buona giornata anche a te. Hai tirato fuori alcune cose, sì, che hanno bisogno di trovare un contesto e anche di parlarne assieme, ma lo faremo volentieri appena arriverà anche questo elemento, e quindi ci daremo una mano, ma anche però la ricerca che può essere condotta insieme ad altri e camminare poi, per quanto riguarda le scelte che facciamo, camminare sul fatto che mettere al centro del vivere l'amore inteso proprio come impegno per la vita delle persone, così come un papà e la mamma ce l'hanno per i loro figli, i loro nipoti, le altre cose. Io credo che questa realtà sia la realtà che fa vivere, che fa andare avanti e che però è sempre problematica. Perché anche il comportamento dei figli è un comportamento fatto di scelte, di libertà, di azioni, eccetera, che non sempre corrispondono a quelle che desiderano i genitori o chi punta su di loro. Pronto? 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 Sì?
Sì, ciao Don Albino.
Ciao, ciao.
Finché te leggevi quei bei brani là di Hermes e anche del Corrado Sanzio, guarda, dimmi cosa che pensavo. Dicevo, se per caso ti ascoltasse Padre Livio da Radio Maria, ste robe qua, e ti scomunicati a radio e anche qui che viene a fare volontariato.
Beh, Gesù è stato scomunicato al punto tale che è stato ucciso.
E sento perché, no, serio, perché sto qua ha fatto 100 radio quasi, mi pare, in giro per il mondo, ha un impero di Radio Maria. Però lui, adesso mi ti dico questa, lui si giustifica sempre dicendo che quando Dio attacca, perché lui presenta un Dio, tra virgolette, giustiziere, no? E lui dice, guarda che questo, questa roba che è scritta nel Vangelo, tranquillamente lo dice, guarda che il Signore parla della de giustizia che voi altri dovresti cavarli via, ma in realtà il che ha fatto il paradiso, il che ha fatto il purgatorio, ha fatto l'inferno. Guarda che a Međugorje i veggenti che ha visto il paradiso, il purgatorio, inferno. E ora quel Dio che ti che presentare stamattina e che lei diciamo il Dio di qualche mente un po' più sopraffina all'interno della Chiesa, tra l'altro diceva anche, guarda che non altri preti che parliamo di Dio 99 volte su 100 andiamo fuori strada. Benissimo, sto Dio talmente buono che vorrei che questi preti qua che ha scritto, sti Hermes, che scrive che lui che dà paga a tutti, no? E ora sto paradiso, purgatorio, inferno non dovrebbe più esistere, che senso ha davanti a una bontà di Dio che anche davanti, come che ti dici ti spesso, no? Un genitore se ganca 5 fiori e gli ha uno per dire che sbaglia. E non sai che fa manco d'arga a mangiare, se a mezzo di lì dirò d'arga a pastassuta a tutti gli altri. Certo. Che insegni però, far pui, ecco. E ora sto Dio qua, secondo tanta gente che ha studiato teologia, non esiste Don Albino. E ti ti dici delle volte, ma è meraviglio che guardi, che ascolti, si ancora tanto legai a questa concessione, insomma, antica, che viene un po' dall'Antico Testamento e un po' anche, diciamo, dal Nuovo Testamento. Guarda che non è così Dio. Ma non ti chiacchierai mai da testa a gente sta roba qua. Perché il senso di giustizia, no, che sì, anche nel Vangelo ti dici, quello che ha fatto che il paron di Avigna là, qui operai, io gagno anche sull'anticamera del servizio dei sindacati, o il sistema che ha un paron di essere a dare il lavoro a un dipendente.
Ma io credo che sia giusto che i sindacati lavorino e facciano, per, come diceva Lorenzo prima, la realtà umana, che sia una realtà umana rispettosa della dignità di tutte le persone, ma e quindi della centralità del lavoro e del un lavoro dignitoso per la vita di tutta la famiglia. Ma scusami, questa roba qua,
sì.
Ma questa qua è una roba, va fatta.
Sì.
Io su questo punto qua, umanamente parlando, non tirerei indietro niente, però sono d'accordo con te che c'è un modo di presentare Dio che mi aspetta al varco e mi manda all'inferno. Ma qual è il papà, la mamma che accetterebbe una pena, un carcere, un ergastolo per l'eternità? Ma come si fa a accettare una roba del genere? Neanche umanamente parlando.
Va bene.
Cioè, e allora mi parla padre Livio di questa roba qua, quanto, ma se le tenga, sì, per carità.
Va bene.
Non mi fa vivere questa roba qua, però... non mi fa vivere. Mi fa soltanto, certo, dannare questa roba del genere, e specialmente sì, condannare, no, mi, no, fa. Sì, lo perché per certe cose si dà l'inferno alla gente, per certe cose.
Certo, ma lo diceva anche nell'articolo che il prete ha, che credere in un Dio del genere ti rischi di andare dentro una nevrosi, una paura,
certo,
che non ti, certo, fa vivere. Fermo. Però Don Albino, adesso mi scappa un po' il concetto.
Aia.
Però la giustizia, no, beh, ma adesso sappiamo anche per dire a livello di giustizia nostra, noi altri non avremo mai una giustizia che potrà somigliare a quella di Dio, mai, ma neanche d'accordo, l'essere umano, ma, più, ma buono,
non,
mai.
Non c'è,
mai.
Questa è una pretesa, non c'è mai questa pretesa, d'accordo con te, io non ce l'ho questa pretesa, tu neanche. Ma questo è giusto, che non avere la pretesa, perché non abbiamo mica la perfezione e non abbiamo mica tutto il sistema in mano. Noi siamo delle creature che vivono, imparano e camminano ogni giorno con gli altri tentando di fare quello che umanamente sentono che è più importante e più bello.
Sì.
E che non rifiutano, e che non rifiutano in base soltanto a scelte personali.
Però adesso, un secondo solo, c'è prima parabola di talenti. Il Signore ti dà, è generoso, gli dà a tutti e tre, cinque, tre, due, ma dopo il voi che te che fai un resoconto, non ti alza gratis e dopo ti dici, beh, gettui, ti do indrio e finio. Cavolo! Cioè, per esempio, dite che spiega bene che qui a prima ora sosta il Vangelo di oggi, gli ebrei, dopo vien tutti gli altri, no? i gentili.
Sì.
Ma in realtà il lavoro che ne ha parabola il Signore si riferisce, che sti vignaioli faceva un lavoro, in realtà cosa intendevo come comportamento della vita della persona, il lavoro, cioè, perché se no dico, ma se ti chiede a premiare un lavoro va bene, ma te sai che l'essere umano non è solo positivo, non è solo azioni buone, l'essere umano fa anche robe cattive e tu che in cattivo no? Allora, quel lavoro, allora sto Dio davanti, diciamo, all'azione cattiva o l'azione buona, perdono sempre, va bene, te do la paga, te do un denaro anche a te perché te l'ho promesso, come tutti, insomma, che te pago. Cioè, dove va a finire un po' di giustizia?
No,
non perché diremo, no, adesso se ti dici, ma ti vuoi giustizia perché ti sei cattivo,
t'attendo,
perché quello
t'attendo.
Che
fa, ma giustizia
che
te in mente denaro, ti. Ma giustizia che te in mente ti che avevo in mente, e se qui è che conosciamo dei tribunali, ma almeno sarà mia solo che qui ha giustizia nei rapporti con le persone, mancherei altro che fosse soltanto quello dei tribunali. Che
no,
con questo non disprezzo niente di quello che ho fatto nei tribunali, anche se qualche volta, ieri sono stato a Ferrara e ho capito che non sono soltanto i preti che molte volte non parlano per niente, ma che se anche qualche volta i giuristi. A me interessava vedere, per esempio, il tema della Costituzione oggi, non quando è morta la Lorenza Callassare. Ma oggi la Costituzione, vedo che il Presidente della Repubblica parla quasi ogni giorno di Costituzione, gli altri parlano parolai di autopromozione e di propaganda delle proprie azioni, magari quando fanno di quelle cose ridicole,
sì, dai,
come quelle di avere i soldi per poter rispettare una persona, ma dai. Vedi che se andiamo poi al concreto vediamo le cose insieme.
Sì,
ecco,
ma
insomma, te saluto,
va bene, ciao, buona giornata.
Ti ringrazio, ciao, ringrazio tutti e saluto tutti quanti, perché siamo già usciti di più di 5 minuti, 6 minuti, e allora alla prossima. Comunque siamo sempre dentro, ma la cosa che mi piace tanto è che la ricerca che facciamo e il modo con cui ci rapportiamo riguarda cose che riguardano la vita, con molto rispetto per tutte le difficoltà e anche i pensieri diversi che abbiamo, ma sono cose che riguardano la vita. Se il Vangelo funziona su questo, io credo che rimanga sempre una possibilità e anche un interesse collettivo. Ringrazio e ci risentiamo. Ciao a tutti.